Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che cosa succede quando pecchiamo? Siamo colpevoli davanti a Dio. Voglio fermarci un attimo e considerare quale era la situazione quando l'uomo non è colpevole davanti a Dio. E dove possiamo andare? In Genesi, voglio leggere e raccontare velocemente come era il mondo che Dio ha creato. Dio ha creato un mondo meraviglioso, ha visto che è buono, ha visto che è buono, ha visto che è buono, e poi ha creato l'uomo. In Genesi 1:26 leggiamo: poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Quindi ha creato l'uomo e gli ha dato dominio. Lo ha creato nella sua immagine. Dio non ha un corpo, quindi non è fisico quello, ma è una creatura spirituale che vive in un corpo, una creatura spirituale che perciò può avere comunione con Dio che è spirito, una creatura morale. Quindi ha creato l'uomo in un ruolo di grande privilegio, con la capacità di essere in rapporto con Dio che è spirito. Gli animali non hanno quello, con un'anima eterna, con dominio sul mondo. E poi chiudo Genesi 1:31, e allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Così fu sera, poi fu mattino, il sesto giorno. Tutto quello che Dio aveva fatto, tutto il mondo dell'uomo, era buono, solo meraviglioso, perché non c'era peccato. Il peccato rovina tutto. Vogliamo capire la grandezza del dono del perdono, perché il perdono è il dono più grande. Quando si offre la salvezza nella Bibbia, qual è l'offerta? Il perdono. Non parla, e non dobbiamo noi evangelizzare parlando di, sai, tu puoi avere pace, tu puoi avere Dio, l'aiuto di Dio, tu hai tanti problemi, Dio ti aiuterà. Non è quello l'offerta della salvezza. L'offerta della salvezza è, tu puoi avere perdono, ma tu devi capire quanto i tuoi peccati sono gravi. Solo allora tu capisci il valore del perdono. E finché tu vuoi l'aiuto di Dio, ma non capisci il tuo bisogno del perdono di Dio, non hai capito qual è il tuo problema. Dio in Genesi 2 spiega più dettagli della creazione dell'uomo, spiega che aveva creato un giardino meraviglioso, pieno di ogni tipo di albero o pianta, buona da mangiare, buona da vedere. E poi Dio crea per l'uomo la donna, un aiuto conveniente a lui, proprio quella giusta. E tu vedi l'amore di Dio, e tu vedi questo rapporto meraviglioso che l'uomo ha con il suo creatore, che parla con lui, perché l'uomo era in comunione con Dio, perché non c'era il peccato. Noi possiamo assaggiare un po' di quel mondo quando noi siamo in comunione con Dio. Ma non con tante belle parole, ma veramente, quando abbiamo veramente riconosciuto i nostri peccati e veramente confessato i peccati, noi siamo purificati e godiamo un assaggio già del cielo. Però sappiamo che Adamo ed Eva non hanno continuato a camminare in comunione con Dio, hanno scelto di peccare. Non leggo, ma conosciamo: il serpente ha tentato lei, c'era il marito lì, e diceva, ma Dio è un bugiardo, non ci saranno conseguenze, Dio vuole ostacolarvi da avere la cosa più bella, non vi è data la cosa bella. E hanno scelto, crediamo non più a Dio, crediamo a quello che dice lui, Dio non ci ha dato il meglio. E hanno scelto di cercare benedizioni al di fuori di Dio. Il peccato non era un pezzo di frutto in sé. Il peccato era di girare le spalle e dire tu non sei la benedizione più grande. C'è qualcosa di meglio di te. Noi accettiamo di allontanarci da te per avere quello che vale più di te. Questo era il peccato. Nulla. Non è che nulla vale più di Dio. Non c'è nulla che si può paragonare con Dio. Non è una questione che Dio vale di più. Quella macchina è meglio di quella macchina, ma tutte e due funzionano. No. Nulla ha alcun valore se non solo Dio. E tutto il resto solo quando abbiamo Dio. E quindi conosciamo del peccato. Ma quello che voglio notare è cosa è successo quando hanno peccato. Cosa fanno i nostri peccati? Allora, mangiano tutti e due, Genesi 3, 7 dice, allora si apersero gli occhi di ambidui e si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. L'uomo e i suoi mogli si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Ed egli rispose, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse, chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dall'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero ed io ne ho mangiato. E l'Eterno Dio disse alla donna, perché ha fatto questo? E la donna rispose, il serpente mi ha sedotta ed io ne ho mangiato. Adesso salto giù a versetto 16. Alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con dolli partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. 17. Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fossi tratto, poiché tu sei povere e in povere ritornerai. Cosa c'è adesso che c'è il peccato? Vediamo qui paura. Non c'era paura prima. Vediamo senso di colpa, un terribile senso di colpa. Vediamo vergogna. Vediamo accuse l'uno contro l'altro, accuse. Quindi un rapporto che era perfetto prima viene danneggiato terribilmente. Questi sono alcuni dei risultati del peccato. Il peccato rovina tutto. Certamente una divisione nel rapporto fra di loro, una divisione nell'intimo rapporto con Dio, la cosa peggiore di tutto. E tutto questo era dovuto al loro peccato, ha rovinato la vita. Noi non possiamo avere vera pace quando abbiamo peccato non confessato. Allora, una parentesi importante. Io posso aver confessato i miei peccati e non avere vera pace. Ma come? Com'è possibile che io possa veramente confessare i peccati ma non avere vera pace? Com'è possibile quello? Tanti credenti non hanno pace anche se hanno veramente confessato i peccati. Perché credono le menzogne di Satana e credono che oh ma devo fare io qualcos'altro. Non accettano il perdono. Cioè tu puoi avere il perdono ma non accettare il perdono. Non ci credi? No ma forse non mi sono ravveduto di cuore, ma forse devo fare qualcosa, ma era tanto terribile, non so se Dio mi perdona. invece di credere Dio alla sua parola, si dubita Dio e non hai gioia nel perdono. Quindi, per quanto il peccato è terribile e crea una divisione fra noi e Dio, c'è il perdono, pieno perdono, completo perdono. Ma tanti credenti non hanno il perdono, perché non hanno mai confessato veramente il peccato. Cioè, spesso la nostra tendenza è di cercare di ignorare il peccato, di non riconoscere il peccato. A volte siamo abbastanza bravi a non vedere il peccato. Possiamo ignorare, appunto, che non ci pensiamo più, ma è sempre lì. Possiamo convincerci che non è peccato. No, non è peccato. E possiamo giustificarci che non è peccato, ma non cambia che è peccato. Cerchiamo di riempire la testa con mille traguardi, corriamo qua e là, tante cose per non pensare. E così alla fine riusciamo a non pensarci, ma non cambia che c'è qui. Il fatto che non vogliamo riconoscere i nostri peccati, un certo peccato, non cambia che quel peccato c'è finché non lo riconosco. Può andare avanti anni, decenni. Il fatto che io non penso più era un peccato non vuol dire che quel peccato non porta male dentro di me. Io posso avere qualcosa che mi mette, posso avere un veleno nel cibo. Posso avere un cibo che mangio tutti i giorni che, non sapendo, ma contiene un veleno. Ed io sto sempre male e non capisco perché sto male, perché sto continuando a ingerire questo veleno. Il fatto che non so che è veleno non cambia che mi fa male. Il peccato è così. Ogni peccato non riconosciuto veramente e confessato porta del male, anche se viene fatto, è stato fatto 30 anni fa, 40 anni fa. Voglio spiegare questo punto. Questo, dobbiamo capire che la colpa non è solo per un peccato attuale. Questo è importantissimo. La colpa è la condizione di persona che ha un peccato non confessato nella sua vita, anche se era da 50 anni fa, o prima, o più. Cioè, se io commetto un peccato da ragazzo, io ho 61 anni, ma se da ragazzo ho fatto certe cose, ho parlato in modo brutto contro i miei genitori, non avevo onore, esempio. Ma poi sono cresciuto, il rapporto è migliorato, adesso ho grande rispetto, onore, eccetera, eccetera, ma non ho mai riconosciuto e confessato quel peccato. Io ancora sono colpevole. Allora, non sto parlando di peccati che neanche possono entrare in testa. Noi pecchiamo mille volte. Quando Dio mi salva, non posso ricordare ogni peccato da quando avevo 2 o 3 anni. Non posso. Cioè, se mi salva a 20 anni, non ricorderò ogni singola volta, ma posso ricordare: io mancavo rispetto con i miei genitori, quindi vado a loro e io devo andare da loro, anche se mi salva quando ho 50 anni. E se sono già morti, devo dire: Signore, sono morti prima che ho potuto dire, ma io peccavo spesso contro i miei genitori, mancavo rispetto, ed era un grave peccato davanti a te. Sono già tutti e due morti, ma lo confesso a te. E addirittura vado dai miei fratelli, che mi hanno visto parlare così con loro, e dico: fratello, sorella, io credo che se ci pensi ricorderai che io parlavo così così con i genitori. Eh sì. Allora, quello era peccato. E visto che eravate presenti quando l'ho fatto tante volte, io anche a voi voglio chiedervi perdono. Ma io ho 50 anni, quello era 30 rotti anni fa. Non cambia nulla. Genitori che Dio salva quando hanno 60 anni e si ricordano come hanno cresciuto i figli 30 anni, 35 anni prima. Hanno bisogno di dire: Signore, ho peccato. Se i figli sono ancora in vita, vai dai figli. Cioè, spesso abbiamo peccati che, visto che non li viviamo più perché le circostanze cambiano, non li abbiamo confessato, ma siamo ancora colpevoli se confessiamo i nostri peccati. Ma il nostro orgoglio non vuole scavare su e dire: quel modo che ti ho trattato, il mio modo di comportarmi i primi anni del matrimonio era peccato, io ti chiedo perdono. Ma se era peccato, devo farlo. Non devo preoccuparmi di cose che non riesco a ricordare. Non devo, ma forse ho dimenticato. Lo Spirito Santo ti farà ricordare quello che serve. E Satana che ti dice, ma forse sei ancora colpevole e non ho pace. Quello non è la voce di Dio. Dio mi farà vedere quello che ho fatto e io posso confessare. Lo Spirito Santo ci convince le cose che possiamo confessare. Satana ci mette in testa cose che non possiamo confessare. Se è vago, non è da Dio. Dio mi ricorderà. E non è che devo ricordare l'avvenimento preciso. Io, di come crescendo, non è che posso ricordare i dettagli, ma posso ricordare atteggiamenti sbagliati, quello sì. Non posso ricordare i peccati di 40 anni fa nel matrimonio, di quello che ho detto, ma non posso. Ma posso ricordare un cuore sbagliato e posso ricordare quello sì. Non devo chiedere perdono per le parole che non riesco a ricordare, ma devo chiedere perdono per quel cuore sbagliato che posso ricordare. Non ricorderò ogni volta che ho avuto un cuore sbagliato, ma ricorderò il cuore sbagliato che avevo spesso. E quindi io non mi ricordo tutti i dettagli, ma io so che avevo cattiveria, quello che era. Ed io voglio chiederti perdono. Signore, anche te anche, cioè, soprattutto, chiedo perdono. E Dio mi perdona. Quindi, spesso noi non vogliamo riconoscere i peccati. Non vogliamo riconoscere i vecchi peccati. Vogliamo negare. Ma sì, dai, ho chiesto. Giusto. Io, se non ricordo, non devo chiedere perdono. Non devo, ma sicuramente ci sarà altro. Se c'è altro, Signore, io non sto parlando di quello che non ricordo. Quello è Satana. Sto parlando di quello che non voglio ricordare. Che non voglio ricordare. Ho bisogno di riesaminare come mi comporto da operaio, come marito, come genitore, come fratello, come figlio, e dire, no, quello era un peccato, non lo sto facendo più, ma ho fatto, mi rendo conto che ho fatto, ok, è da confessare. Non è che vivo sotto un peso insopportabile, no, quando Dio mi mostra, posso essere subito liberato. Se tu porti un giogo, non stai andando a Cristo. Gesù è andato alla croce per liberarci dalla nostra colpa. Portare un giogo non è da Dio. Non confessare vuol dire che hai il giogo anche se lo neghi. Di solito cadiamo in due direzioni. Ignoriamo i peccati o non accettiamo il perdono. E né l'uno né l'altro è da Dio. Dio vuole che riconosciamo, confessiamo veramente e poi andiamo da Dio. Allora, trovate con me Salmo 32. Conosciamo questo? In questo Salmo Davide racconta la sua condizione finché non ha confessato il peccato. Veramente inizia parlando di quanto è bello il perdono. Poi parli di quando non aveva ancora chiesto perdono e poi come ha chiesto perdono. Quindi ci sono... Lui inizia con il risultato del perdono, poi parla di primi riveri il perdono, quindi parla, inverte l'ordine, e poi parla di come aveva confessato. Oh, quanto è meraviglioso il perdono, ascoltato. Davide, versetti 1 a 5. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tracevo, le mie ossa si consumavano fra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'ossura di estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Per capire il vero perdono, dobbiamo capire cosa vuol dire confessare un peccato. Temo che spesso non sappiamo cosa vuol dire confessare un peccato. Non è una questione di solo dire perdonami. Quello non è confessare un peccato. No, confessare un peccato è essere ravveduto per quel peccato. È una condizione di cuore che poi si esprime con parole, ma se uno solo dice le parole ma il cuore non è lì, non ha confessato il suo peccato, ha detto le cose giuste. Ci sono persone che dicono, vanno in una chiesa e fanno una preghiera che tutti dicono insieme, mi pento, mi pento, mi pento. È una preghiera meccanica, non sono pentiti, è un rito. Ma anche noi possiamo fare quello, ho peccato, Signore perdonami, ok, vado. È una formalità. No, notiamo come fa Davide qui, cosa spiega questo. Cioè, Davide esprime prima di tutto quanto era aggravato per il suo peccato. Finché non confessava veramente il peccato, sentiva un peso insopportabile a causa della sua colpa. Oh, grazie a Dio per colpa. Grazie a Dio per un senso di colpa. Grazie a Dio quando quel senso di colpa ci schiaccia. Povera, povera persona che non ha più un senso di colpa. Se noi non siamo aggravati per il nostro peccato, non siamo in grado di veramente confessare il peccato. Dobbiamo vedere il peccato, come grave, come un'offesa a nostro Dio, come una cosa che l'unico modo di avere perdono è tramite Gesù Cristo. Ma c'è Gesù Cristo. Notate anche che per Davide il perdono è un dono meraviglioso. Lo vedeva come un dono meraviglioso. Nei versetti 1 e 2 Davide parla del fatto che il vero perdono porta un uomo ad essere beato. Allora, nella Bibbia non esiste condizione migliore che quello di essere un uomo beato. Quando dice beato l'uomo, parla della massima a cui l'uomo può raggiungere. Se hai quello, tu stai bene. Stai benissimo. Non c'è nulla di meglio. Avere buona salute non è paragonabile ad essere un uomo beato. Essere stimato dagli altri non è paragonato ad essere un uomo beato. Avere ricchezze, avere tante belle esperienze non è paragonabile ad essere un uomo beato. Quello che veramente vale è l'essere un uomo beato, un uomo benedetto da Dio. E ciò che ci rende fatto di essere uomini beati, cioè beato l'uomo la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Questa è la fonte di ogni benedizione. Infatti leggo di nuovo versetto 5, perché lui non era in quella condizione. Lui nei versetti 2 e 3 parlava parlava di quanto era schiacciato dal peso del suo peccato. Questa è una benedizione, di essere schiacciato. Troppi credenti, almeno credenti di nome, Dio sa, non sono schiacciati dal peccato. Ormai la coscienza addormentata, vanno avanti. E questa è una condizione gravissima. Uno che va avanti e non è per niente aggravato, è aggravato dai problemi della vita, è aggravato dai peccati che subisce, è aggravato dalle ingiustizie che rendono la vita pesante, ma non è aggravato dal proprio peccato. E lì, ma signori, questa persona è salvata? Ma non c'è frutto? Non c'è frutto? Davide cercava di ignorare il suo peccato. Davide voleva non riconoscere il peccato. Ma grazie a Dio la mano di Dio schiacciava Davide e non poteva andare avanti. È rimasto a terra e poi cosa fa? Versetto 5. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Notate quello che fa Davide. Ha riconosciuto il suo peccato davanti a Dio. Poi dice, non ha coperto la sua iniquità. Cioè, fino a quel punto, Davide aveva coperto la sua iniquità. Cioè, è chiaro nella grammatica. Aveva coperto, aveva ignorato, aveva negato, aveva nascosto, aveva giustificato per dire che non era peccato. Aveva coperto la sua iniquità. Non voleva riconoscere pienamente la sua colpa. Forse ammetteva che l'atto che aveva compiuto era peccato. Eh sì, era peccato, però era perché, e poi dava una spiegazione, perché era un periodo dove avevo tanti problemi, avevo timori, o questo o quell'altro. O mi trattavano tanto male che era una reazione, so che era sbagliato, certo, e chiedo perdono, ma era perché loro mi trattavano male. Quindi non parla della sua colpa vera, parla di che sono stati gli altri che lo hanno fatto fare quello. Quindi non riconosce il suo peccato. Non sappiamo come in quel caso Davide aveva fatto, ma sappiamo una cosa per certo, aveva coperto la sua iniquità. Ma poi ha riconosciuto la gravità del suo peccato, ha riconosciuto che era perché lui aveva peccato. Ha detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, non coprirò le mie iniquità. E poi Davide ha elencato, confesserò le mie, dice, le mie trasgressioni. Non vuol dire, Signore, ho peccato, no, no, ho peccato, Signore, no, no, ha elencato le trasgressioni, uno per uno, in modo specifico. Confessare, abbiamo fatto un altro studio su questo, essere d'accordo, dire la stessa cosa, omologheo, dire la stessa cosa. Quello che lo Spirito Santo dice, tu dici, se hai ragione, no, dire sì, hai ragione, non è dire, non stai dicendo il peccato, non sei ravveduto se uno dice, guarda, quello è il peccato, hai ragione, perdonami, non hai confessato il tuo peccato. Hai detto le parole, hai ragione, non hai detto tu il tuo peccato. Perché non hai detto il peccato? Perché nel tuo orgoglio non vuoi dire quello che hai fatto. Va bene, hai ragione, sì, hai ragione, che perdonami. Quello non è confessare, non è dire la stessa cosa. La parola confessare vuol dire dichiarare, dichiarare il tuo peccato. Anzi, una persona ti parla di peccato, vera confessione, e prendere, per modo di dire, il microfono e dire, no, no, lascia, lascia, ti dico io. E tu dici molto più di quello che avevano detto loro. Quello è confessare. Tu hai fatto questo, hai fatto anche quello. Dammi il microfono. Hai ragione, ma ti dico ancora di più. Tu non hai visto tutto. Tu non hai visto quello che avevo anche pensato. Io ti confesso veramente, eri molto peggio di quello che stai dicendo. Questo è una persona ravveduta. Non si agita quando un altro punta il dito. Signore, grazie che mi hai fatto vedere. Prendi quello che dice l'altro e allarga quello che ha detto. Non dice mai, hai ragione, sì, 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 hai ragione, grazie, grazie, grazie. Quello è l'orgoglio che ancora regna nel cuore e quella persona non vuole dire il suo peccato. Non gli interessa tanto perdono, gli interessa che l'altro finisce al più presto, perché non è facile sentire questo. No, no. Che importa quello che dicono, io voglio perdono, voglio essere purificato, liberato dalla colpa. non solo dal senso di colpa. Io voglio essere liberato dalla colpa, veramente liberato. Voglio che il mio peccato venga portato lontano da me quanto est è da ovest, pagato completamente in Cristo Gesù. Io voglio darvi qualche esempio di quello che non è confessare un peccato. Ho appena menzionato, e questo non è un elenco completo, però affinché possiamo riconoscerci, non è confessare un peccato se io solo dico hai ragione, e voglio chiudere il più presto possibile, e non parlo io del mio peccato, non sono ancora ravveduto. Sto ancora lasciando spazio al mio orgoglio. No, io devo dichiarare io quello per cui sono colpevole. Un altro modo in cui confessiamo il peccato, ma non una vera confessione di cuore, è quando ammettiamo di aver fatto quel peccato, ma poi aggiungiamo qualcosa che era una circostanza che ci ha spinto a fare quello. Per esempio, perdonami, non dovevo agitarmi così, ma ero stanco. Oppure, perdonami, era falso quello che ho detto perché non stavo pensando bene. Oppure, perdonami, ho reagito con ira perché ero stanco di sopportare quel comportamento e non ce la facevo più. Oppure, qualsiasi tipo di cosiddetto confessare il peccato, quando insieme a chiedere il perdono spieghiamo il motivo per cui abbiamo fatto quel peccato. Erano circostanze fuori dal nostro che ci spingevano a fare il peccato, non era solo il nostro cuore. Tutto quello non è confessare il peccato, è effettivamente dire che quel peccato sì, l'ho fatto, ma non veniva dal mio cuore, erano le circostanze esterne che mi hanno spinto, quindi ero proprio stanco, non ce la facevo più, quindi vedi, non era il mio cuore. Lo so che era peccato, ti chiedo perdono, ma sappi che era perché era successo questo e quell'altro, quindi non era il mio cuore. Vedi, io non sono così malvagio. A quel punto non ho ancora confessato il mio peccato, ho scusato il mio peccato, ho detto mentendo perdonami, ma effettivamente sto dicendo non sono veramente colpevole io, erano le circostanze. Addirittura forse eri tu che mi stuzzicavi. Però io ti chiedo perdono. E quello è portare una maschera e restare colpevole davanti a Dio. E non conoscere la gioia del perdono. Quindi, qualunque volta che noi diciamo di confessare un peccato e aggiungiamo circostanze, non siamo ancora ravveduti. Noi pecchiamo solamente per un motivo. Perché il peccato è dentro di noi. Non esce mai nulla dal nostro cuore che non era dentro il cuore. Le circostanze non possono mai farci peccare. Gesù Cristo è stato tentato in ogni cosa, ma non è mai uscito un peccato, perché il suo cuore era puro. Gesù parla di questo. Vi leggo Matteo 7, conoscete questo? 7, da 14 a 23. Saltando forse qualche versetto vediamo. No, leggo tutto. Poi chiamata a sé tutta la folla, disse loro, ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla di esterno all'uomo che entrando in lui posso contaminarlo. Sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano. Chi ha orecchi da udire, oda. Quando poi lì fu rientrato in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola. Ed egli disse loro, siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo? Perché non entra nel suo cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nella fogna. Così dicendo, dichiarava pure tutti gli alimenti. Disse ancora: ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Da di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frodi, insolenza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono da di dentro dell'uomo e lo contaminano. L'unico modo di veramente confessare un peccato che vale è di dire: quel peccato veniva dal mio cuore. Le circostanze hanno solo mostrato quello che io avevo dentro. Se l'altra persona aveva peccato contro di te, il tuo peccato non mi ha fatto peccare. Il tuo peccato ha rivelato quello che io avevo nel cuore. Quello è confessare il peccato. E quindi non è solo ammettere di aver commesso quell'azione o detto quelle parole, è di dire: è venuto dal mio cuore ed io voglio perdono. Se io dico: perdonami, il mio comportamento era peccato, quello non è confessare il peccato. Cosa dico? Se scontro, scusami, perdonami, quello era peccato. Non ho confessato il mio peccato minimamente. Cosa? Cos'è quello? Non ho nominato il mio peccato. Non ho nominato. Noi abbiamo una pratica tra di noi. Quando pecchiamo, non è ammesso dire: perdonami, quello era peccato. Raramente lo diciamo, ma se dovessimo dire, l'altro dice: cos'è quello? Scusami, cos'è quello? E bisogna elencare specificamente i dettagli. Non accettiamo mai quello come una confessione, perché non è dire la stessa cosa, non è elencare il peccato. Perché l'orgoglio non vuole dire il peccato. Perdonami, mi sono comportato male. Non è confessare un peccato. In che modo era male? Elenca il peccato. Oh, voglio che ognuno capisca quanto prezioso e meraviglioso è il perdono. Essere purificato. Ma spesso non abbiamo quello perché non confessiamo veramente in modo chiaro il nostro peccato. Una vera confessione sarebbe molto più chiaro e specifico. Un esempio: perdonami, ho peccato agitandomi perché ho parlato con cattiveria e con orgoglio, mancavo amore, mancavo timore di Dio, stavo pensando a me, non mi interessava per nulla in quel momento la gloria di Dio, non mi interessava la tua condizione, io volevo solo vincere, quello era il mio orgoglio abominevole. Avevo girato le spalle a Dio e a te. È abominevole. Chiedo il tuo perdono. Quello sarebbe un esempio di confessare un peccato. Prego che vedete la differenza. Quando siamo veramente ravveduti, vediamo chiaramente i nostri peccati, ci aggravano, ci pesano molto come Davide: finché ho taciuto, la tua mano pesava su di me. Vogliamo il perdono. Perché vogliamo tornare ad avere un rapporto stretto con Dio. E non mi interessa cosa gli altri pensano di me, voglio essere in comunione con Dio. Non ci importa avere ragione. Non ci importa ottenere quello che volevamo quando abbiamo peccato per ottenerlo. Quando siamo veramente aggravati per il nostro peccato, quello che vogliamo è una cosa. Vogliamo il perdono. Vogliamo il perdono da Dio e, se vogliono darcelo, anche dalle altre persone. E perciò, quando siamo veramente aggravati a causa dei nostri peccati, ed è fondamentale essere aggravati, confessiamo i peccati in modo specifico, chiaro, senza scuse. E così Dio ci perdona. Vorrei menzionare anche qualche altra falsa confessione, perché non voglio che uno vada via pensando, oh, ma io confesso, se non confessa, prego che confessiamo tutti. Però, se io nel confessare un mio peccato, parlo del peccato anche dell'altro, non sono ravveduto. Non sono ravveduto. Cioè, anche se l'altra persona ha peccato contro di me, se io sono veramente ravveduto, io non mi interessa il loro peccato, il suo peccato. Mi interessa solo il mio. Cioè, in questo momento mi interessa solo il mio. Così dice Davide, Salmo 51. Ci ha dato Dio, Salmo 51, per insegnarci cos'è un cuore veramente ravveduto. Vi leggo due versetti, versetti 3 e 4. Perché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Il mio peccato mi sta sempre davanti. Non ho tempo di pensare al tuo, sono preso con il mio. Quindi se senti, io ho peccato perché tu avevi fatto questo e quell'altro che era molto grave, però anch'io ho peccato. No, io devo essere aggravato dal mio peccato. Io sto predicando a me stesso. E se funziona, se vale per te, sto predicando anche a te. Se tu vedi il tuo peccato, non ti interessa quello che hai subito, perché non ti ostacola da comunione con Dio. Ti aggrava quello che hai fatto. Quindi, impariamo da Davide in Salmo 51, il mio peccato mi sta sempre davanti. Davide ha ricevuto il perdono, questo meraviglioso dono chiamato perdono. Quando abbiamo il perdono, di nuovo possiamo godere la gioia della salvezza. Di nuovo possiamo avere pace in Dio. Posso avere menzogne nella testa che mi ostacolano, ma posso avere la pace perché adesso sono riconciliato con Dio. Grazie a Dio per questo immenso e profondo dono del perdono. Questo è disponibile a chiunque veramente vede e aggravato del proprio peccato e guarda Gesù Cristo per il perdono. Allora, c'è un discorso molto importante da fare e voglio correre perché questo è fondamentale. Quando pecco, la grande maggioranza delle volte, quello che io vedo sono, io li chiamo, peccati secondari. Parlavamo un po' questa domenica. Questo è fondamentale. Quando pecco, spesso, direi la maggioranza delle volte, il peccato che io commetto, che io vedo, è un peccato secondario. È peccato, è da confessare, ma non è il peccato di cuore. Non è la radice, è solo quello esterno. A volte io pecco in qualcosa che non volevo fare. Odio quel peccato. Pure io ci casco spesso. Genitori, io viaggio chiesa dopo chiesa, trovo genitori che mi dicono, senti, mi ricordo una visita in una chiesa, prega per me, pastore. Certo signore, cosa c'è? Io scatto con mio figlio spesso e odio questo, sembra che non riesco a smettere. Allora, il problema è, lei era aggravata di quel peccato, ma c'era il peccato di base che non aveva neanche riconosciuto. Così continuava a cadere in qualcosa che non voleva fare perché non aveva riconosciuto i peccati di fondo, di cuore. Di esempi ce ne sono tantissimi. Per esempio, scattare con ira, tocca tanti credenti. Quasi sempre è un peccato che è solo la conseguenza di un altro peccato nascosto nel cuore. E se tu confessi solo il fatto di essere agitato di scattare, non stai toccando il peccato molto più grave che stai vivendo e resta lì dentro. E questo è come avere una erbaccia e tu lo tagli. E se tu hai erbacci di un certo tipo nel giardino, ho visto con i miei, se li taglio con taglierba, ricrescono sempre più forti di prima, non, ricrescono velocemente perché le radici non vengono toccate. E posso tagliare giù ogni settimana, ma finché non tolgo le radici, continuano a crescere sempre. Quindi se io scatto, come esempio, perché sono scattato? Perché? Quali sono i peccati del mio cuore che mi hanno fatto scattare? Per esempio, assolutamente, orgoglio. E ho bisogno di confessare quell'orgoglio. Una persona veramente umile non scatta. Mancanza di amore. Amore per me, ma non per l'altra persona. E egoismo. Non desiderare la gloria di Dio. Se io voglio la gloria di Dio, non scatto quando uno calpesta il mio piede, perché non mi interessa cosa fanno contro di me, mi interessa la gloria di Dio. E quindi il fatto che scatto dimostra, no, non è quello il mio desiderio. Quindi, impietà, ricordate mancanze di riverenza? Impietà. Io quando scatto ho impietà, non ho reverenza nei confronti di Dio, non ho il timore di Dio. Quindi tutto questo è nel mio cuore se io scatto con la sorellina, con la mamma, con il marito, con la moglie, a lavoro, dentro il cuore, non oso dire, ma scatto contro il mio capo senza mai dire niente a lui. Sono tutti esempi dove io ho tutto questo marcio nel cuore. Quindi non serve solo dire, senti, perdonami, non avevo dovuto scattare, perdonami, era peccato. Va bene, però tutto il resto, la radice gigantesca che ha creato quel scattare, dobbiamo riconoscere il peccato sotto. Magari uno fa battute e capisce, no, non avrei dovuto parlare così, ma perché parli così? Perché parli così? O fai cose perché vuoi gloria per te stesso. E bisogna capire non solo la cosa che non andava, ma perché l'hai fatto. Quindi, vuoi approvazione degli altri? Vuoi essere visto come bravo, o buffo, o intelligente, o divertente? Stai cercando gloria per te. Non ti interessa gloria di Dio in quel momento. E bisogna non solo riconoscere, Signore, non avrei dovuto parlare così. Signore, perché ho parlato così? Quindi bisogna capire quello che sta sotto. La maggioranza dei nostri peccati visibili sono dovuti a peccati nel cuore. E bisogna cercare di riconoscere quello. E non è onestamente difficile. Soprattutto per i peccati che continuo a fare, che confesso. Perché faccio quello? Perché faccio quello? Non è difficile. Se non riconosci tu, chiedi a qualcun altro di aiutarti. Se non trovi proprio nessuno, vi aiuto anch'io. Però perché cado continuamente? Esempi ci sono tanti. E cosa succede se confesso solo il peccato secondario e non la radice? Non sono ancora perdonato. Uno. Non avrò la gioia della salvezza e ricadrò ben presto. Ricadrò ben presto. Quindi valutiamo perché lo faccio. Una cosa solo che dico a proposito, spesso abbiamo idoli nel cuore, cioè abbiamo cose che vogliamo che ci valgono più di Dio, abbiamo situazioni, cose a volte belle, io voglio, può essere una cosa da Dio, voglio la salute, voglio un buon rapporto con mio coniuge, con i miei figli, con un fratello o sorella, ed io sono disposto a peccare per ottenere quello. Allora, la cosa, pur essendo in sé pura, diventa un idolo per me. Se io pecco per ottenere qualcosa, quella cosa è un idolo per me. Se io litigo con mia moglie per avere come voglio io, quello per cui litigo è un idolo per me. Cioè, io pecco per ottenere quello. Se io sono disposto a peccare per ottenere qualcosa, quello è un idolo per me. Se sono disposto ad agitarmi, se sono disposto a mezzo mentire, se sono disposto a scattare, se sono disposto a cercare così, se sono disposto a peccare per ottenere qualcosa, quella cosa vale più per me di quanto vale comunione con Dio. Allora, se hai un figlio, non devo smettere di fare papà. Se hai un certo rapporto, non devo divorziare mia moglie, no. Certe cose posso disfarmi, no? Certe cose posso dire quello è un idolo per me, non mi serve, ma altre cose no. Però devo completamente cambiare come vivo quelle cose. E devo riconoscere l'idolatria nel mio cuore. Signore, perdonami. Mi interessava più che io dovevo aggrapparmi, non potevo rischiare di perdere. Signore, se tu vuoi che io perda quello, accetto quello. Mi fido di te. Non mi serve quello, Signore. Non mi serve. Se tu vuoi toglimi i figli, toglili pure. Se vuoi toglimi la salute, toglimi pure la salute. Io voglio te, quello che vuoi darmi, io non pecco per tenere nulla. Io accetto quello che mi dai tu. Perché tu mi vali tutto. Chi ho io in cielo se non te solo? E sulla terra non desidero altro che te. Dobbiamo capire che spesso pecchiamo perché abbiamo idoli nel cuore. E perciò non solo dobbiamo confessare il peccato che abbiamo commesso, dobbiamo confessare l'idolo e lasciarlo a Dio. C'è il perdono. Il mio desiderio con questo studio è che possiamo riconoscere l'infinito, immenso valore del perdono da Dio. Il perdono vale più di tutte le ricchezze, vale più della famiglia, vale più della salute, vale più di una vita meno pesante, vale più di tutte le persone preziose, vale più di qualsiasi cosa di questa terra. Il perdono. Che ci porta ad essere in stretto rapporto con Dio, vale tutto. Vale tutto. Il perdono è quello che ci darà un cuore soddisfatto, perché il perdono ci porta a stare di nuovo in stretto rapporto con Dio. Quanto stolti siamo quando non vogliamo riconoscere e confessare umilmente i nostri peccati. Quanto stolti siamo quando non vogliamo sentire certi discorsi perché non vogliamo veramente confessare. Siamo stolti, non comprendiamo il valore di Cristo. Oh, quanto vale Cristo? Quanto vale Cristo? Quello che il tuo cuore vuole, veramente. Non quello che tu pensi servirà per ottenere quello. No, no, quello no. Quello che il tuo cuore desidera, tu troverai solamente in Gesù Cristo. Il peccato ci promette quello che il cuore vuole tramite altri mezzi, ma non producono. Adamo e Eva hanno creduto al serpente che, disobbedendo a Dio, avrebbero trovato quello che soddisfava il cuore. Hanno perso tutto quello che soddisfava il cuore. Soddisfaceva il cuore. Quindi voglio esortare ciascuno di noi a camminare umilmente davanti a Dio. Riconosciamo la gravità dei nostri peccati, umiliamoci pienamente davanti a Dio ogni volta che pecchiamo. Umiliamoci davanti a Dio vuol dire umiliarci anche davanti gli uni agli altri. Cioè, se abbiamo orgoglio nei confronti gli uni degli altri, abbiamo orgoglio, punto, basta. Non posso essere umile davanti a Dio e orgoglioso davanti agli altri. Se io sono umile, io confesso i miei peccati anche agli altri, perché sono umile. E chi sono? Umiliamoci confessando a fondo i nostri peccati, non solo quelli visibili, assolutamente quelli, ma quelli di cuore. Quelli di cuore. Quindi se io pecco contro di te, non voglio solo chiedere perdono per quello che ho fatto, che hai visto, voglio chiedere perdono per quel cuore dietro che mi ha spinto a fare quello. Senti, io ti ho parlato in quel modo, sì, voglio chiedere perdono, ti perdono, aspetta, non ho finito. Dietro quelle parole c'era egoismo, c'era orgoglio, c'era mancanza di timore di Dio, c'era disprezzo nei tuoi confronti, c'era tutto questo. E io voglio chiedere perdono anche per quello. Quello è confessare i peccati. Io voglio chiudere leggendo la meravigliosa promessa che conosciamo a memoria. 1 Giovanni 1, da 7 a 2, 2. Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ringrazio Dio per il perdono. Confessiamo i nostri peccati veramente, pienamente, umilmente, per godere questo dono del perdono. Padre, veniamo a te solamente per mezzo di Gesù Cristo, perché tu sei un fuoco consumante, tu sei santissimo. L'uomo non potrebbe mai arrivare nella tua presenza per il proprio merito. Ma l'uomo caduto nel peccato abominevole può presso di te, per mezzo di Gesù Cristo, trovare perdono. E noi vogliamo questo perdono. Vogliamo questo perdono non dopo tempo. Che stoltezza lasciare un peccato e passare un periodo senza il perdono, senza la comunione con te, senza la gioia della salvezza. Che stoltezza! Oh Padre, tu sai che abbiamo agito con stoltezza tante volte, non confessando di cuore i nostri peccati, scusandoci, chiedendo perdono, ma poi subito giustificando il peccato in qualche modo. Oh Padre, questa è terribile stoltezza. Prego che vedremo questo come tale e confesseremo quello, perché se veramente vediamo e confessiamo i nostri peccati, c'è perdono per mezzo di Gesù Cristo, il nostro avvocato. Perché Gesù è la propiziazione per i nostri peccati, cioè Gesù calma, placa l'ira tua, o Padre, perché il nostro peccato è così grave che suscita giustamente la tua ira. E Gesù Cristo placa quell'ira con la sua morte sulla croce se noi confessiamo il peccato di cuore. Aggrappandoci a Gesù Cristo saremo perdonati. Vogliamo vivere così. Mostraci la nostra stoltezza quando non confessiamo il peccato. Aiutaci ad essere un appoggio gli uni per gli altri. E ti prego, parlaci con lo Spirito Santo. Grazie per il perdono. Che dono ineffabile. Che dono meraviglioso. Vale più della vita stessa. Grazie per il perdono in Gesù Cristo. A grande costo. Ma per noi un dono. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.